fondamentalmente questo è diretto agli altri scienziati. Noi non possiamo portare sul piedistallo uno scienziato che è riuscito a pubblicare su Science i suoi dati, chiamarlo eroe e poi il giorno dopo dimenticarci che c'è stata una pubblicazione importante che ha avvallato quelle che sono le analisi e i dati presentati. Non dobbiamo allontanarci dal fatto che l'informazione scientifica deve essere rigorosa, puntuale, non deve essere fuorviante, non deve essere manipolata. Questa è l'utilità della scienza e soprattutto indipendente dalla politica, indipendente da manipolazioni varie, anche giornalistiche. Servono molte volte a spettacolarizzare, cioè ci sono spettacolarizzazioni televisive che alimentano scontri personali e anche questi non prendono in analisi risposte concrete e competenti, insomma.
Agli scienziati ricordate, non si corre da soli e niente opinioni personali perché collidono col concetto di scienza?
Sì. Non si corre da soli, ma soprattutto non ci si lascia manipolare. Bisogna evitare che si originano informazioni da opinioni. La scienza deve essere originata da dati. Noi non parliamo di opinioni, ma parliamo di dati scientifici. Scaturisce soprattutto da una preoccupazione crescente questo appello.
Assistiamo a fenomeni di manipolazione e di strumentalizzazione?
Sì. E questo è ingiustificato, è imprudente, ma è anche sterile, perché non è quando si parla al pubblico di scienza ci si deve rendere conto che le personalizzazioni, i contrasti, i confronti mettono in crisi quella che è la credibilità della scienza, l'obiettività. Non dobbiamo dire cosa fare, cosa noi dobbiamo dare il dato sperimentale.
C'è una pretesa di capire e di sapere, l'illusione che fonti come internet o come i social abbiano allargato l'informazione che viene cosiddetto dal basso. Ecco, tra il dato scientifico e l'opinione pubblica, diciamo così, dovrebbe esserci un processo di divulgazione sano.
Penso proprio di sì, creano scienze allarmiste, scienze riduzioniste, ma questo non è il caso della scienza. La scienza è rigorosa, è puntuale. Vengono date troppe informazioni, appunto, originate molto probabilmente da opinioni e non dati.
Secondo lei c'è più banalizzazione o più strumentalizzazione, per esempio da parte della politica, di una certa politica?
Io credo che ci siano entrambe. Lo scienziato deve fare attenzione a non ricorrere a queste strumentalizzazioni. Il pubblico di scienza si rende conto che le personalizzazioni dei confronti, anche i contrasti, mettono in crisi l'obiettività e la credibilità sia della scienza che degli scienziati. E quindi quando si dicono cose devono essere avvallate da dati, dall'esistenza di dati scientifici, non dalle opinioni.
Professoressa, questo appello del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fa eco alla denuncia dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla infodemia.
Noi scienziati, nel leggere ogni giorno la notizia che viene lanciata, insomma, ci rendiamo conto che effettivamente c'è un uso manipolabile, c'è un'infodemia irritante e strumentalizzante. Questo deve essere corretto. Penso che l'OMS ha perfettamente ragione che esiste un'infodemia. Cioè noi dobbiamo tenere la barra dritta. La scienza non è opinionabile e non è manipolabile.
C'è anche in questa epoca storica un'accelerazione, anche la volontà di avere le soluzioni presto e subito, che è qualcosa che invece collide, proprio stride con il discorso scientifico, che è un discorso di studio, di tempi lunghi, di verifiche, di sperimentazione, è così?
È proprio così, la scienza ha bisogno dei suoi tempi, le cose non nascono da un giorno all'altro, le informazioni vengono fuori dalle osservazioni e dai dati e quindi questo impiega tempo, non si può dire di un'informazione, non si può creare un vaccino in un giorno. C'è bisogno di capire il virus come è fatto per rispondere e per studiare a quello che il virus provoca, quindi tutti i meccanismi d'azione, tutto quello che viene scaturito deve essere preso in considerazione dalla scienza, quindi lo studio non può essere superficiale. È anche un appello ad una maggiore collaborazione e a un parlarsi e ad un mettere insieme i dati che ogni laboratorio produce per arrivare ad una comprensione, ad una conoscenza del virus e anche a quello che è appunto i meccanismi molecolari che si mettono in atto quando c'è un'infezione. Insomma, ci sono molte cose che ancora noi ci chiediamo e per i quali non abbiamo la risposta, come mai un virus per alcuni è asintomatico, per altri invece causa dei problemi sostanzialmente molto, molto importanti. Il coronavirus, quando è stato individuato che esiste un coronavirus ad RNA ed è quello che è stato riconosciuto come causa della pandemia, la comunità scientifica si è stretta intorno a questa, all'identificazione di questo virus per capire appunto quali erano i meccanismi.
Professoressa, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato la proposta di una sanità europea, cioè un'unione della sanità, che può significare tante cose, deve significare anche una maggiore collaborazione a livello europeo tra laboratori, tra scienziati?
Di sicuro parlare con più laboratori, avere delle interazioni internazionali, aiuta non solo questo, ma anche altre problematiche che esistono e che potrebbero nascere, sia vecchie che nuove.
E a livello europeo comunque c'è uno scambio maggiore rispetto ad altri paesi, ad altri scenari o no? A livello per esempio di centri di ricerca?
Sì. Dipende sempre dalla collaborazione dei singoli. In questi casi uno scambio di dati maggiore andrebbe a fortificare quella che è l'analisi scientifica di cui vogliamo appropriarci.
Quindi anche a livello europeo ci sono passi da fare anche per lo scambio tra scienziati?
Proprio di, sebbene ci sono varie progettualità, ma anche a livello europeo bisognerebbe fare qualcosa di più. Se guardiamo indietro la storia, cioè ogni volta che l'indipendenza della scienza è stata violata, questo ha portato ad un regresso, a una barbarie di quella che è l'informazione scientifica.
Quali episodi storici le vengono in mente?
Quello più eclatante è quello sulla legge fascista del 5 settembre del 38, che fissava provvedimenti a difesa della razza nella scuola fascista. Ricordiamoci che quei provvedimenti hanno fatto sì che molti scienziati hanno dovuto abbandonare insegnamento, in particolar modo l'università, sono emigrati negli Stati Uniti e quindi quello è stato un grave episodio che ha cominciato appunto la difesa della razza basata sulla genetica. Ecco.
Quindi da una parte si è messo un bavaglio ad alcuni scienziati solo perché ebrei e dall'altro si è cercato di manipolare la scienza per dimostrare presunte motivazioni di razzismo.
Sì, è stato proprio questo il movimento che hanno creato, che effettivamente ha distrutto un'intera generazione, insomma.